Yep.
Va bene. No?
No.
È una bella persona. Perfetto. Allora, sono troppo alto? No? Perfetto. Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. E mi chiamo Mirko Balducci e sono uno dei ragazzi che ha cofondato questo laboratorio di Near Future Design che si chiama Nefula. Near Future Design, questa parola un po' strana, che oggi è il titolo proprio dell'intervento che terremo e che proverò un po' a spiegarvi di cosa si tratta e anche applicandolo al tema del territorio e degli open data e di quello che è un po' il nostro obiettivo principale, cioè riuscire a dare delle visioni sul futuro. Riuscire a dare più visioni su più futuri, magari. Quindi la presentazione di oggi verterà sul capire che cos'è il Near Future, qual è la metodologia con cui si applica, e vedremo degli esempi concreti in fondo, quindi all'inizio magari sarà una parte un pochino più teorica, poi vedremo più nel concreto di cosa si tratta questa metodologia e questo modo di intendere. E ci auguriamo un nuovo modo di intendere anche come fare politica e come progettare per il territorio, per la città. Partiamo, e ogni tanto mi alzo perché poi parlo meglio. Partiamo da quello che è un po' il tema principale di queste giornate, l'open data. E ho avuto anche modo di occuparmi un pochino di open data, insomma, in altri lavori che ho fatto. E è una parola molto bella ed è una cosa di cui si parla ormai da qualche anno, insomma. E penso che tutti voi più o meno sappiate anche di cosa si tratta. E come vedete qui però, insomma, abbiamo messo questa immagine non a caso perché il tema open data è un tema comunque un po' criptico, perché e ha dei benefici, ha delle cose bellissime ed è bene che in questi anni la cosa sia sviluppata in tante maniere diverse, ma ci sono alcuni aspetti che per noi ancora non sono stati risolti. Con gli open data, o quantomeno in generale con i dati, che cosa accade? Si ha uno scenario spesso che è un po' di questo genere, come vediamo in questo schema, no? Sostanzialmente i dati da chi vengono rilasciati? Vengono rilasciati da tanti tipi diversi di attori, vedete lì in alto a sinistra, no? Ci sono tanti tipi di attori, c'è il comune, c'è lo Stato, c'è il privato, c'è l'ente di certificazione ambientale, c'è Mirko Balducci su Twitter, ci sono tantissimi tipi di attori differenti, ok? Anche che magari non riusciamo a immaginare, e che rilasciano tipi di dati differenti. C'è il bilancio comunale, c'è il dato sull'ambiente, c'è il mio tweet, tantissimi, la georeferenziazione, tutti i dati che vi possono venire in mente. Questi dati poi provengono da cose differenti, il cellulare, il sensore X, la centralina Y, l'Excel Z, e vengono poi visualizzati, vengono poi messi all'interno di differenti output, che sia l'Internet of Things, che sia la visualizzazione e altre cose. E come vedete qui tutto è interconnesso. Soffermiamoci soprattutto sui primi due aspetti, no? E tipi di attori e tipi di dati. Questo è un mio vecchissimo lavoro che ho fatto per la tesi triennale. Ho preso questo perché lo conosco ovviamente molto bene, ma avrei potuto prenderne 100.000 di lavori del genere. Quando si parla di visualizzazione di dati, ci immaginiamo una cosa più o meno come questa. Questo era una proposta di visualizzazione per un tool che visualizzasse i dati dei bilanci comunali. I bilanci comunali sono dentro a dei fogli così grossi di Excel stampati. Se non sono stampati, sono Excel qui dentro. Se sono Excel, tanto meglio, ma di solito sono PDF. Quindi insomma c'era questo problema che era difficile visualizzare, dare in mano alle persone effettivamente un bilancio comunale, e allora sviluppai questa visualizzazione per un sito che il proprio scopo era quello appunto di dare in mano ai cittadini la visualizzazione del dato del bilancio. E qui si può vedere molto bene che ad esempio le uscite è un mondo un po' complesso, però comunque che le spese per il territorio e l'ambiente erano maggiori per quell'anno della viabilità e del trasporto. Questo qui, in questa maniera qui, a primo colpo d'occhio, la cosa riesce, si vince molto bene, meglio che rispetto a come si è scritto, no? La cosa divertente è che pubblicando anche questo progetto sui social network nacque una discussione con una ragazza indignata perché secondo lei la spesa in un ambito era eccessiva rispetto a quella di un altro, ed era indignatissima. Ah, ma come mai si spende così tanto per questo? Vergogna, punti esclamativi. Però è difficile effettivamente valutare a livello quantitativo perché è sbagliato spendere di più in una cosa rispetto a un altro. Manchiamo anche un po' degli strumenti con cui puoi andare a giudicare queste cose. E non è certo colpa del cittadino se non ha gli strumenti, è colpa magari anche di come noi intendiamo il dato, e perché più di tanto da qui non si può vincere, perché una spesa è di più o di meno. Cioè non c'è proprio il modo di dare maniera alle persone di confrontarsi con altri dati che non siano questi. Qual è invece un dato, o meglio, su cosa si potrebbe essere più facile ragionare, su quale sarebbe molto bello se l'amministrazione e le persone stesse avessero modo di vedere un altro tipo di dato che forse un po' manca da questo modo di intendere gli open data, questo modo di intendere i dati? Un dato molto bello da avere sarebbe sapere cosa le persone desiderano. Cosa le persone desiderano sarebbe un dato bellissimo da avere, sarebbe un dato molto molto semplice da capire. Io voglio più alberi, io ne voglio meno, io desidero una città in un modo, io desidero avere un certo servizio, io desidero riuscire ad avere accesso a certe cose o che nella mia città cadano altre. anche desideri molto specifici, piccoli, grandi, non c'è bisogno di andare a cercare grandi cose, ma su quelle sono cose più tangibili, facili da vedere, abbastanza, al di là poi che siano giusti o sbagliati, non si sta ragionando sul fatto che siano cose allora che giuste o no, però sarebbe, è un dato su cui le persone non riescono effettivamente a manifestare, le pubbliche amministrazioni non riescono effettivamente ad evincere facilmente da come è oggi il sistema di lettura della città e di interazione con i propri cittadini, tra territori e cittadini. Se i dati potessero, i dati dei desideri delle persone, delle aspettative, delle angosce delle persone potessero essere visualizzati, si potrebbe avere un ecosistema più o meno come questo. Questo è parte di un lavoro che uscirà a breve, che è stato fatto da Ubiquitous Commons e Ruralab su, diciamo, l'interazione dei dati con i territori rurali. Noi abbiamo dato una mano per la parte di Near Future e qua vediamo appunto proprio quello che vedevamo prima, no? La parte rossa sono gli attori che si collegano fra loro con relazioni differenti, dati differenti, sono attori differenti che generano dei dati, e quelli potrebbero essere sia gli open data che abbiamo tutti i giorni, cioè il bilancio dell'amministrazione comunale e il gas, l'effetto serra, però anche i desideri e le aspettative delle persone, da poi condividere e far interagire tramite media differenti che poi generino differenti output, che può essere un report, che può essere un sito internet, che può essere però una nuova policy, che può essere un'opera d'arte, che può essere un'installazione, può essere tante cose differenti. Il Near Future cerca di fare proprio questo, e Nefula in particolare. Usare un tipo di data, un tipo di dato come l'informazione che riguardi l'espressione e i desideri delle persone. Adesso andremo a vedere come vogliamo e in che modo intendiamo utilizzare questo tipo particolarissimo di dato e come soprattutto farlo emergere. Il modo con cui la metodologia del Near Future e noi di Nefula cerchiamo di far partire delle conversazioni che generano questi dati sono i pretotipi, cioè oggetti calati nel presente che però non esistono, vengono prima del prototipo. Il prototipo è l'oggetto che si fa prima che poi l'oggetto venga messo in produzione, no? Per vedere se funziona. E il pretotipo è ancora prima, è un qualcosa che non esiste, ma viene posizionato nel mondo come se effettivamente ci fosse. È un po' complesso, ma più avanti vedremo degli esempi estremamente concreti e esaustivi su che cosa intendiamo. Un piccolo esempio storico. Questo che vedete nello sfondo è un film del 73, si chiama Soylent Green, ed è un film di fantascienza di serie B, possiamo dire. E la storia è molto semplice. 2022 nel mondo, carestia grandissima di risorse per il genere umano. Non c'è cibo. Ma questa bevanda, il Soylent Green, fa sì che le persone riescano ad accedere ai nutrimenti di cui hanno bisogno. Bene, il film finisce che si scopre, come intravedete nella locandina, che questo Soylent Green è fatto con gli esseri umani, ok? Che vengono, quelli della fascia sociale più bassa, vengono presi e trasformati in questa bevanda super energetica. Questo è uno scenario apocalittico poco piacevole, credo, però è uno scenario che immaginava un futuro in cui queste cose potessero accadere. Bene, 35 anni dopo, l'immaginario di quel film in qualche modo è stato utilizzato da un ragazzo americano che ha creato, prodotto, messo in vendita e ora è perfettamente legale e si trova a vendere, magari è un po' un problema farlo arrivare in Italia, ma si può. È una bevanda super energetica a base di proteine, sali minerali, vitamine, che sostituisce completamente un pasto, ok? E si chiama Soylent. Lui ha avuto questa... gli è sembrato simpatico chiamarlo con questo nome, però viene tutto da un... vedete, insomma, come gli immaginari della fantascienza, anche quella un pochino più spicciola, se vogliamo, riescono poi a creare intuizioni o comunque a ricombinarsi nel futuro, andando poi a creare qualcosa di concreto. Ok? Quindi qui cominciamo a avvicinarsi un po' a quello che noi intendiamo con narrativa transmediale, che avete visto prima con Pretotipo, però adesso vedremo ancora meglio. In generale, un pretotipo, una narrativa, ha proprio lo scopo di fare questo, riuscire a creare una conversazione globale che tramite questi simulacri, questi oggetti finzionali calati nel presente, crei una conversazione. Perché è dalla conversazione, è dalla discussione che si vanno a generare e si vanno a raccogliere i desideri, le aspettative, ciò che le persone vogliono. Qui, ad esempio, lui vuole degli abbracci, anche l'altro, però con dei soldi. Quindi la discussione, il far sì che le persone parlino, si esprimono, far esprimere le persone, è veramente il nodo cruciale del New Future Design. E questo ha un beneficio sia per le persone stesse, come vedremo, ma ovviamente anche per l'amministrazione, per gli enti pubblici e per gli enti privati. E il schema brevemente è un po' questo. Dalle conversazioni noi generiamo i pretotipi di cui vi ho parlato prima, li facciamo immettere nel mondo reale tramite delle narrative che vanno attraverso i media, un articolo di giornale, un tweet, un film, un fumetto, un talk, un workshop, una scuola, un'opera d'arte. E questa narrativa calata nel presente farà parlare le persone e raccogliere i feedback di queste persone e farà sì che il prototipo dopo, il pretotipo possa anche diventare magari un prototipo, chissà, un oggetto, un servizio reale. Come vi accennavo prima, provate a immaginare se questo modo di operare fosse utilizzato da chi lavora sul territorio in varie maniere per pensare le politiche della città, per pensare le policy per i territori, per pensare un modo di e immaginare i futuri del territorio. Ci sarebbe un grande valore non solo monetario per chi sta al di là della scrivania, diciamo, ma anche un grande valore relazionale, anche un grande valore umano, secondo noi, perché riuscire a far dare la possibilità alle persone di esprimersi vuol dire anche farle rendere più consapevoli di cosa vuol dire vivere la cittadinanza, di cosa vuol dire vivere un territorio. E questa quindi non c'è più quel rapporto un po' unidirezionale, io ti do il mio open data e te lo vedi. Si va a creare un legame più forte, che magari non sempre è consapevole, ovviamente, però potenzialmente molto più ricco. Adesso vi voglio far vedere, a proposito, un breve intervento di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, che sono stati i miei professori, adesso insieme abbiamo fondato Nefula. Questo è un documentario di Motherboard. C'è l'audio? Ottimo. In cui parlano più o meno proprio di questo.
Per capire i nostri gusti, per capire i nostri comportamenti, però